Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Un cordiale saluto ai nostri amici ascoltatori, qui è Salvatore che parla dagli studi di RCF per il nuovo appuntamento di Spazio Italia, il nostro settimanale di vita e cultura degli italiani all'estero. In studio con me oggi abbiamo Adele, Emanuela e Liliana.
Ciao.
Ciao.
E ai bottoni in regia abbiamo Cedric. Allora, cominciamo subito che anche oggi abbiamo tanta carne al fuoco, saluto nuovamente Emanuela e di che ci parli Emanuela?
Sì, ciao Salvatore, grazie. Allora, vi parlo di Italia, che è comunque il nostro, diciamo, leitmotiv delle conversazioni, ma in maniera un po', diciamo, per provocare, perché voglio parlare di un articolo che è comparso sull'Espresso, che si domanda se siamo sicuri che l'Italia esista. In effetti, sì.
Bella domanda.
Il Belgio è un po'...
Esatto. Considerando che noi qui abbiamo la nostra memoria, il ricordo vivo dell'Italia, forse è bene cercare di capire fino a che punto quest'Italia è solida. E se ne parla adesso per le celebrazioni dei 150 anni di Unità d'Italia. Quindi, il discorso è il seguente. L'articolo riporta come presso l'Università di Torino c'è un professore, Giovanni De Luna, professore di storia all'università, il quale dice che uno studente gli fa la domanda: ma noi cosa ci guadagniamo ad essere italiani? Quindi un po' un tono provocatorio per dire in fondo essere italiani deve essere qualcosa che ci porta un benefit, un guadagno, un ragionamento in termini molto liberisti, se volete, molto anche mercantili, di guadagnare qualcosa. Ma in realtà questa è una domanda che riflette un disagio profondo che noi possiamo osservare in altri contesti. Per esempio, c'era una puntata dei Soliti Ignoti, che anche qui in Belgio vediamo perché su Rai 1, che l'articolo definisce trash TV, quindi vabbè, questa è una scelta
opinabile,
sua.
Sì.
Sì. In cui c'è un attore travestito da Garibaldi e gli si chiede appunto alla persona che partecipa alla puntata, gli si chiede cosa facesse il personaggio, quindi che ruolo ha, che mestiere fa, scegliendo tra addestrare cammelli, fare il sosia di un eroe o possedere una discoteca. E la signora non ha dubbi, dice, è un allevatore di cammelli. Quindi un personaggio che nella nostra memoria storica è chiaro sia Garibaldi, in realtà ormai comincia anche a sfumare. Questo è un esempio. In realtà ce ne sono altri che sono più seri. Il punto è un altro, che l'Italia non si capisce bene quando che esista. Se vince i mondiali, allora spuntano i tricolori dappertutto e siamo tutti italiani. Quando però poi si spengono le luci di questo grande circo che è soprattutto il calcio, si ricomincia alla solita critica e le rivendicazioni territoriali. Soprattutto in Italia, in cui praticamente ogni fazzoletto di suolo ha il suo motivo di risentimento. Da un lato è assodata l'avversione verso il centro dei padani e anche della loro voce politica, la Lega, ma anche riemerge una nostalgia sudista per il periodo preunitario. Stanno nascendo partiti localisti ad ogni dove, e il risultato è un disagio profondo di ministri e di istituzioni in questa fase in cui si cerca di promuovere con convinzione le celebrazioni dei 150 anni, che infatti si riflette in scelte di dimissioni dal comitato dei garanti dell'evento. Si è dimesso l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, Gustavo Zagrebeschi, Ugo Gregoretti, eccetera, Dacia Maraini, eccetera, eccetera. Insomma, è un momento di crisi e in questo momento di crisi l'editoria ha fiutato che c'è un business. Questo è molto interessante perché se andate a vedere in libreria c'è un'inondazione di testi sull'Unità d'Italia e molti di questi testi sono assolutamente critici. Ce n'è uno, per esempio, che si chiama Terroni, di Pino Aprile, che è un giornalista, che è veramente, diciamo, un libro shock, in quanto ha avuto già 14 ristampe. E in quanto lui comincia dicendo: i piemontesi fecero al sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto. Ed è tutto un crescendo di eventi e di episodi.
Senza davvero, mezzi termini, sembrerebbe.
No, crudeli, veramente crudeli, di rapine, violenze fatte soprattutto in occasione di questa annessione forzata che per lui è stata l'Unità d'Italia. Questo è un esempio. Un altro esempio è un film, anche uscito recentemente, chiamato Noi credevamo, di Mario Martone, che narra di tre ragazzi del Cilento che si arruolano nella giovane Italia di Mazzini, in quanto sono dei patrioti con tutti gli ideali di Italia libera, democratica e giusta, però poi alla fine, dopo 30 anni, uno di loro riesce ad arrivare al Parlamento e immagina di ammazzare l'ex mazziniano Crispi mentre pronuncia uno dei suoi soliti discorsi trasformisti. Quindi, dice il regista, l'Unità d'Italia è stata fatta male, o forse è stata fatta in modo da far diventare anche i più puri degli idealisti in piccoli carrieristi, se non addirittura terroristi. E infatti c'è la solita diagnosi già dai tempi di Gramsci, che il problema sta appunto nelle élite che hanno guidato questa Unità d'Italia, ma non hanno saputo coinvolgere il popolo. E tra gli altri critici letterari, storici che ne parlano, c'è per esempio Paolo Macri dell'Università di Napoli, che parla del malumore che suscitano queste celebrazioni del 150esimo e dice che appunto oggi dietro alla contestazione dell'unità c'è un'idea molto semplice: noi del nord ci salviamo, voi del sud arrangiatevi.
A me sembra che i problemi di 150 anni fa sono gli stessi di adesso in realtà, quindi niente è cambiato.
Esatto, e poi un'altra cosa interessante è che questi malumori si ripetono ad ogni ciclo di celebrazioni. Infatti quello che si nota è come anche per i 50 e per i 100 anni in fondo si parlasse sempre delle solite storie, ma perché i problemi di fondo sono sempre gli stessi.
Grazie Manuela per queste confortanti.
No. Sì, veramente.
Il dovere di cronaca in effetti. Bene. Primo momento musicale, vi facciamo ascoltare un brano di Emma dal titolo Calore.
Voglio vedere cosa succede se molli la presa e mi lasci cadere. Voglio capire cosa sarebbe oltre le nuvole quando si cade. Capire quanto grande è il mio amore, ma ora spegni la luce e vieni a dormire, che la notte è più breve se restiamo insieme.
Ben ritrovati di nuovo sulle frequenze di Spazio Italia e riprendiamo col secondo momento di discussione e vi riferiamo insomma di un'intervista fatta al professor Salvatore Settis della Scuola Normale di Pisa, che ha parlato un poco ad ampio respiro della immigrazione di gente qualificata in Italia. Quindi affrontiamo un po' il discorso inverso rispetto alle altre puntate, quindi immigrazione straniera in Italia. E in particolar modo si è affrontato il discorso di un preconcetto che c'è in Italia riguardo l'immigrazione, intesa come un fenomeno atto a rubare il lavoro agli italiani, una paura legata alla memoria della nostra povertà recente, in cui appunto gli immigrati sembra che rubino i pochi centesimi che noi abbiamo guadagnato, cosa che effettivamente non è vera, ma è vero invece il contrario, perché in quella che si chiama economia della coscienza, della conoscenza, il capitale umano vale molto di più del capitale monetario. Dobbiamo metterci in testa, sostiene il professor Settis, che solo se scegliamo i migliori riusciremo a competere con gli altri paesi, soprattutto dal punto di vista economico, cosa che oggi non succede, perché c'è una drammatica disoccupazione tipo intellettuale. Il paradosso italiano è quello che riusciamo ancora a fornire e a formare talenti, però il sistema mercato non riesce ad assorbirli. Vale a dire che un numero molto alto di studenti italiani è costretto a emigrare, per esempio oltre la metà di coloro che invece hanno un dottorato. Mentre nei paesi europei questo fenomeno non accade. Per esempio in Gran Bretagna per ogni inglese qualificato che parte a lavorare all'estero ne arrivano 10 di stranieri invece. In Italia è esattamente il contrario, per 10 che se ne vanno ne arriva uno solo, e soltanto da alcuni paesi. Ma perché tutto ciò?
Per esempio quelli dell'Europa dell'Est sono i paesi dove il livello di retribuzione delle professioni intellettuali è ancora più basso che in Italia. La nostra quindi incapacità a valorizzare il merito diventa un dramma, perché non si parla soltanto del governo attuale, ma anche di quelli degli ultimi 20 anni, si è un po' tutti ugualmente responsabili. Si parla sempre di merito, a volte sembra una parola vuota, ma il professore Settis precisa che non lo è. È ciò che ci permette di riconoscere il talento dov'è, e il talento non viene distribuito in base al censo, alla dichiarazione dei redditi, è diseguale, e quindi il talento più alto può trovarsi anche in persone che vengono da famiglie povere. Infatti non c'è meritocrazia, ad avere accesso ai lavori più qualificati rimangono solo quelli che provengono dai ceti alti, e conferma questo proprio il professore, perché dice che l'articolo 34 della Costituzione dice che la Repubblica deve incoraggiare i meritevoli e i capaci. E poi fa anche un distinguo con gli Stati Uniti, dove c'è una grandissima mobilità sociale e c'è una fama di essere un paese molto meritocratico. E difatti lì il livello di funzione, il livello di istruzione funziona in modo che le università si contendono gli studenti migliori e competono per dare loro la formazione più avanzata.
Eppure, nonostante tutto, le università americane sono molto molto costose, e quindi ci si domanda, la domanda che si è fatta a questo professore, professor Settis, come possono permettersi l'università anche i ceti più disagiati. E se è vero che le università migliori sono circa 150 su 4.000, e sostiene anche che la maggior parte sono peggiori delle peggiori università italiane, quindi se è vero che sono care anche 20-30.000 euro l'anno, dollari l'anno, è anche vero però che le università si contendono gli studenti migliori offrendo corsi di studi gratis o pressoché gratis, proprio per poter attirare gli studenti migliori. In Italia ovviamente il sistema studentesco è differente, e alla domanda di come si può fare per incentivare la meritocrazia, la risposta del professore è stata quella di una ristrutturazione dell'educazione sin dalle scuole elementari, cercando di instaurare il concetto della competitività. Quindi chiede il più possibile dagli studenti, evitando che si abbassi il livello dei programmi. Purtroppo ci sono ancora fenomeni di sessantottismo che di maniera ha fatto confondere il dominio del merito con il dominio delle classi dominanti, e ciò vale anche per le università.
Sì, infatti il professore conferma che è favorevole a un'istruzione universitaria generalizzata, ma con una selezione all'accesso, in modo da rendere più facile la vita a chi lavora di più e più difficile a chi non vuole lavorare. E inoltre bisogna poi limitare il numero dei fuoricorso, perché nessun paese europeo ne ha tanti come l'Italia. E propone come soluzione quello di aumentare le tasse universitarie in modo molto netto ad ogni anno fuoricorso. Così chi sta all'università per 20 anni pagherà carissima la propria pigrizia. E in merito alla riforma Gelmini dell'università, dice che bisognerà vederla poi alla prova dei fatti, sembra che abbia sia aspetti positivi che negativi. Il sistema di reclutamento dei professori che prevede senz'altro migliore di quello di oggi, ma gli aspetti negativi ci sono, perché nella legge si parla di senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica, ma sappiamo che a costo zero si fa molto meno di zero. E anche se migliora la formazione, rimane il problema di accesso al lavoro, e oggi anche molti normalisti non trovano lavori adeguati. Per questo, infatti, serve una vera vittoria del merito nel reclutamento, sia pubblico che privato. Dovremmo avere una scelta etica verso il miglioramento del paese, ma bisogna vedere se gli italiani sono davvero capaci di farla o se invece vogliono continuare con questo paese paralizzato e allo sfascio. Queste sono le considerazioni del professore Settis.
Quindi, se è vero che dobbiamo lavorare, che si deve lavorare sulla competitività del sistema istruzione, è anche vero che la prima cosa da fare è cambiare appunto i metodi all'italiana, insomma, di selezione
e la mentalità.
Grazie Adele. Secondo momento musicale, ancora un brano italiano come sempre di Jovanotti, e vi facciamo ascoltare Baciami Ancora.
1 2 3 4. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola, un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce, un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore, un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato, la tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge, per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte
le onde del nostro destino. Baciami ancora, 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 baciami ancora.
Eccoci nuovamente in studio, allora riprendiamo il nostro notiziario abituale, ma oggi con Adele, perché Josephine ci ha lasciati, dunque...
Vabbè, solo oggi.
Allora, vabbè. Allora, la prima notizia riguarda un film al cinema Lo Socchel che si chiama 18 anni dopo.
Sì, di Edoardo Leo, Mirko e Genziano sono fratelli, non sono né visti né parlati da 18 anni. Poi arriva la morte del padre che li porta a rivedersi. Per saperne di più o prenotare potete chiamare lo 02 538 2870.
Allora, un'altra notizia riguarda la libreria per la libri, come al solito, che ci invita questa volta a un apéro vernissage.
Alle ore 18, Expo Foto Tortellini di Elisabeth Ordlena. Per maggiori informazioni potete chiamare lo 02-736-9391 oppure inviare un'email a info@piolalibri.be.
Allora, questa volta sempre al centro dell'Istituto Italiano di Cultura ci sarà la presentazione del libro Trilogia della Livornosità di Fiorella Chiappi, Anna Maria Vanini e Marco Conte.
Sì, venerdì 26 novembre alle 18.30 appunto all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles seguirà una degustazione di prodotti pregiati toscani offerti dall'azienda regionale agricola di Alberese Grosseto. Per maggiori informazioni potete chiamare lo 02 533 2720 oppure inviare un'email a iicbruxelles@esteri.it.
Allora, un'altra notizia ancora riguarda questa volta un weekend per i giovani dai 16 ai 30 anni sul tema dunque Jeunesse 2000.
Sì, dal 26 al 28 novembre, 48 heures pour Jésus, è un weekend di preghiera, di condivisione e di formazione organizzato dai giovani e per i giovani. È invitato il padre Daniel Ange, questo testimone belga che viaggia attraverso il mondo per parlare ai giovani di Dio, della Chiesa e della bellezza dell'insegnamento della Chiesa. Per iscrizioni o per maggiori informazioni potete chiamare lo 0491 418067 dopo le ore 17 oppure visitare il sito www.jeunesse2000.org.
E concludiamo il notiziario con un'ultima notizia che riguarda giustamente l'ultima conferenza del ciclo Ecologie et foi, défigurer ou transfigurer la création.
Lunedì 29 novembre al centro Botendal di Uccle dalle ore 20 alle 22. E si rileggono i testi biblici nella loro diversità e nel loro ambiente, sia con la legge, con la lettura, i salmi, gli scritti dei sapienti e le parabole evangeliche. Inoltre ci sarà poi la discussione in merito alla Bibbia che ci coinvolge per mantenere la creazione e gestirla per il bene di tutti. Per saperne di più potete chiamare lo 0476 211877 oppure inviare un'email a ce-michelle@scarlet.be.
E ricordiamo anche che il relatore sarà Guy Van Omissen, che è un gesuita e biblista.
Sì, grazie.
Ecco. Bene. Anche per oggi abbiamo concluso con la nostra trasmissione e non ci resta allora che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Spazio Italia.
Ciao, ciao a tutti!
Spazio Italia!
Te voglio bene assai! Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.